Concludiamo la lettura del capitolo 13, da 31 a 38. Quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli dice: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, per ora tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Quando egli fu uscito, ricordiamo il versetto precedente, Giuda uscì ed era notte. Giuda con Satana in cuore. Quindi uscito Giuda è uscito anche Satana. E allora Gesù può esprimersi con una, almeno noi possiamo sentire quello che Gesù dice come qualcosa che dice con sollievo, come un respiro di liberazione, di sollievo. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Ora. Ecco, in questo momento è decisa la gloria, la glorificazione del Figlio dell'uomo. E qui lo dice: al passato è stato glorificato, non è ancora avvenuto. Ed è questo un modo tipico della mentalità ebraica di dire al passato quello che si è sicuri che sta capitando, è una certezza. Anche se non è ancora avvenuto, lo si dice come già avvenuto, perché siamo più che sicuri che sta per avvenire. Il Figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui. Qui sentiamo come Gesù vede la propria vita come la gloria di Dio. E la gloria di Dio, quando si manifesta, è gloria anche sua, del Figlio. Perché c'è un'unità piena, continua, costante, del Padre e del Figlio. Ciò che fa il Figlio è gloria del Padre. E tutto ciò che fa il Padre è gloria del Figlio. In pochissime righe, in due versetti, c'è 5 volte la parola glorificato, o glorificare. Da questo comprendiamo come per l'Evangelista, ma per Gesù, prima ancora, questo è un avvenimento importante. La decisione della sua morte è gloria. Cioè, gloria vuol dire manifestazione della presenza di Dio. E naturalmente, siccome Dio è amore, è manifestazione della presenza dell'amore di Dio. Allora comprendiamo come la croce di Gesù può essere gloria di Dio e manifestazione dell'amore di Dio per gli uomini peccatori. E la gloria di Dio è gloria di Gesù, perché Lui viene manifestato come la pienezza dell'amore, come colui nel quale abita corporalmente la pienezza della divinità, come dirà San Paolo poi nella lettera ai Colossesi. La pienezza della divinità abita in Gesù, ma cosa vuol dire? La pienezza dell'amore, questo non dobbiamo dimenticarlo, altrimenti facciamo confusione nella nostra mente. È stato glorificato, anche Dio lo glorificherà da parte sua, lo glorificherà subito. E proprio Gesù sente veramente imminente la sua morte, o meglio, la sua offerta, e quindi la manifestazione dell'amore fino alla fine. Gesù si sente come colui che ha dato loro, che sta dando loro la vita, come padre, come papà per loro. E proprio in questo momento, ed è la prima volta che li chiama così, almeno nel Vangelo, proprio perché è stato glorificato, sente già presente l'ora della sua offerta, li chiama figlioli. Gesù sta dando la vita per loro e a loro. Essi riceveranno vita proprio dalla morte di Gesù. Per questo Gesù in questo momento li può chiamare così. E si sente talmente unito al Padre che anche lui, il figlio, come il Padre dà la vita, anche il figlio dà la vita a chi vuole, quindi li può chiamare figlioli. E usa questo diminutivo per esprimere l'affetto che ha per loro, la confidenza, ed esprime in questo modo anche la libertà di parlare loro con piena fiducia. Dentro questa parola possiamo sentire anche come Gesù si sente accolto e amato da loro. Prima una parola così forse non si è sentito di dirla per la presenza di Giuda. Adesso che Giuda non c'è più, Gesù sente l'amore che i suoi hanno per lui e la fiducia che hanno in lui. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Di solito anche i patriarchi dell'Antico Testamento introducono così il loro testamento, il momento finale, quando chiamano i figli per dar loro le ultime raccomandazioni, le ultime volontà. Ancora per poco sono con voi. Questa parola introduce il discorso finale di Gesù, l'ultimo, quello che serve da testamento, dato che egli sente già presente la sua fine, la sua morte, la sua partenza. Voi mi cercherete. Cosa vuol dire? Avrete nostalgia, farete fatica a star soli, mi cercherete, vi sembrerà di non essere capaci, si sta da soli senza la mia presenza fisica. Ma, come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi, dove vado io, voi non potete venire. L'aveva detto due volte ai giudei, una volta lo troviamo nel capitolo 7, al versetto 35. Poco tempo ancora rimango con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Questo l'ha detto quando mandarono delle guardie per arrestarlo. Voi mi cercherete e non mi troverete, dove sono io voi non potrete venire. Allora si chiesero tra loro dove mai andrà che non possiamo trovarlo. Forse va tra i greci, cioè se ne va all'estero, che non possiamo trovarlo. Non avevano capito, benché gli avesse detto, vado al Padre, vado a colui che mi ha mandato. La seconda volta è al versetto, capitolo 8, al versetto 21. Ancora, anche lì un momento in cui nessuno lo arrestò, perché non era giunta la sua ora. Di nuovo disse, io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. questo ai giudei, non ai suoi discepoli. Morirete nel vostro peccato, cioè nella vostra tenebra, non arriverete alla meta. Perché dove vado io, voi non potete venire. Qui ai discepoli di Gesù dice ancora voi non potete venire, ma in un modo diverso da come l'ha detto ai giudei. Dove vado io, voi non potete venire. Ai giudei l'aveva detto perché non potevano andare con lui, perché non lo accoglievano come il figlio di Dio. E quindi non potevano presentarsi a Dio come figli, non accogliendo il figlio. Mentre ai discepoli dice voi non potete venire perché questo non è il momento per voi. Dopo a loro dirà, invece vado a prepararvi un posto perché anche voi siate dove sono io. Quindi è diverso il modo con cui lo dice ai suoi da come l'ha detto ai giudei. E adesso viene il centro di questo discorso di Gesù. E adesso viene il centro di questo discorso di Gesù. Vi do un comandamento nuovo. Vi do un comandamento. Anzitutto questa decisione di Gesù di dare un comandamento ai suoi discepoli manifesta che Gesù è Mosè, è il nuovo Mosè. Come Mosè aveva dato i comandamenti di Dio al popolo, così Gesù dà un comandamento ai suoi. Vi do un comandamento. Gesù può parlare come Dio. È Dio che dà i comandamenti. Mosè aveva dato i comandamenti di Dio. Gesù dà il proprio comandamento. Gesù è Dio. È anche più di Mosè. E il comandamento è nuovo. Mosè non l'ha dato questo comandamento. E qui la parola nuovo, ogni studioso del Vangelo dà un significato diverso a questa parola nuovo. E allora ne do uno anch'io diverso da quello che danno gli altri. Ma comunque vari sono i motivi per cui è nuovo. Uno dicono perché è sempre nuovo. Ogni giorno è nuovo questo comandamento, perché noi ogni giorno dobbiamo entrare in questa dimensione, nella dimensione di Dio, uscire dal nostro io per poterlo vivere, quindi è veramente sempre nuovo. Ma è nuovo anche perché è diverso da tutti i comandamenti precedenti. Vediamo come suona questo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Il comandamento dell'amore era stato dato ancora, anche da Mosè. Trovate nel libro del Levitico, al capitolo 19, al versetto 18, non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. E poi ancora anche nei profeti c'erano parole di questo tenore che invitavano all'amore del prossimo, quindi all'amore del popolo, di quelli del popolo, ma anche all'amore di tutti gli uomini. Quindi vediamo se ne provo un altro passo nel libro di profeta Zaccaria, capitolo 7, versetto 9, dice così: praticate la giustizia e la fedeltà, esercitate la pietà e la misericordia, ciascuno verso il suo prossimo. Non frodate la vedova, l'orfano, il pellegrino, il misero e nessuno nel cuore trami il male contro il proprio fratello. Ecco, quindi l'amore del prossimo di per sé non è un comandamento nuovo, il comandamento dell'amore degli altri. Allora dove sta la novità di questo comando? Sta in due parole. Primo, gli uni gli altri. Che come abbiamo già visto quando Gesù ha lavato i piedi, ha detto lavatevi gli uni gli altri, vuol dire questo gli uni gli altri non solo amare, ma anche lasciarsi amare. Quindi questo gli uni gli altri stabilisce comunione. E l'esempio c'è nei primi versetti che abbiamo visto, nella vita e nell'amore che c'è tra padre e figlio. Quello che fa il padre torna a gloria del figlio e viceversa quel che fa il figlio torna a gloria del padre. Questo è l'esempio che i discepoli, l'immagine che i discepoli hanno davanti agli occhi e nel cuore per capire quelli uni gli altri. Questa è la novità. Dal semplice amore del prossimo non nasce comunione, perché uno che ama gli altri può rimanere ancora diventare orgoglioso del proprio amore, può vantarsi del proprio amore, può sentirsi gratificato della propria capacità di amare. Non nasce comunione, non c'è Spirito Santo nell'amare il prossimo. Ma nell'amarsi gli uni gli altri, qui si stabilisce una relazione, rimane, c'è o nasce umiltà, accoglienza. Quindi non c'è posto né per l'ambizione, né per l'orgoglio, né per la gratificazione, perché si sente di essere amati mentre si ama. E l'amore che si ha per gli altri lo vediamo come una riconoscenza per l'amore che gli altri hanno già avuto per noi. Quindi gli uni gli altri è il modo completo dell'amore. Lo ricevo l'amore mentre lo do, l'ho già ricevuto prima di darlo. Quindi non c'è spazio per altri sentimenti di superiorità o di orgoglio o che so io. C'è umiltà e quindi qui c'è comunione in questa parola gli uni gli altri. Questa è una grande novità, questo è il comandamento nuovo di Gesù. Poi è nuovo ancora per quest'altro motivo, per questa parola come io vi ho amato. E questo come significa non solo imitazione, ma anche causa. Sì, voi guardate come ho fatto io, fatto così, ma anche siccome io vi ho amato, dal momento che io voglio, poiché io vi ho amato, per questo è il motivo per cui vi amate gli uni gli altri. Quindi il motivo dell'amore per i fratelli non sta in voi perché voi siete bravi, perché voi siete buoni, perché voi siete, come si può dire, capaci, generosi, eccetera, ma voi vi amate perché io vi ho amato. Voi non vi amate gli uni gli altri perché gli altri sono buoni e si lasciano amare o vi sono riconoscenti, no, voi amate perché io ho amato. La causa dell'amore la trovate in me, dice Gesù, siccome io vi ho amato, amatevi, quindi non per filantropia, non per amore della vita, non per amore, non so di quali valori che ci possono essere, ma perché io vi ho amato. Ecco la novità, questa è una novità ancora più grande, perché è veramente una novità assoluta, è una persona la nostra legge. È Gesù la nostra legge. È veramente il vino nuovo, 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 che è da mettere nella nostra vita. Allora, questi sono i due aspetti, ce ne sono di sicuro molti altri, quello che dicono tutti gli altri che spiegano il Vangelo, forse ci sono dentro anche questi, perché io non ho mica letto tutti i commenti che esistono al Vangelo, ne ho letti solo 7-8, gli altri li lascio leggere a voi. Comunque, A me sembra importante queste parole che rendono nuovo il comandamento, gli uni gli altri e il come. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Ed è da notare che, dando questo comandamento, Gesù la dice 3 volte questa parola, gli uni gli altri. E anche questo fatto che lui questa parola, gli uni gli altri, la dice 3 volte, qui, in questo, ci fa pensare, ecco dove sta la novità. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore, gli uni gli altri. Ecco il terzo, la terza volta che usa questo termine, gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno. Che cosa devono sapere tutti? Ecco, Gesù preme nello stesso tempo, no? Preme l'amore reciproco dei discepoli. Perché? Perché questo è il loro modo di essere missionari. Guarda un po', qui Gesù non dice, non raccomanda ai discepoli di predicare in tutto il mondo. Lo raccomanderà dopo, quando sarà risorto. Ma qui niente, no? Cosa raccomanda loro? Di essere, di amarsi gli uni gli altri. Perché? In questo è il modo di essere missionari. E la loro predicazione avrà valore e avrà frutto se ci sarà questa morte dei discepoli, di amarsi gli uni gli altri. Perché amarsi gli uni gli altri costa morire qualche volta, se non tutte le volte. Quindi se non c'è questo offrirsi dei discepoli, non ci sarà frutto alla loro predicazione. Quindi prima di mandarli, prima di dar loro il comando di predicare, di battezzare, dà loro questo comando. Perché se andranno a battezzare o a predicare, dovranno andare in questo modo, amandosi gli uni gli altri. E non è una novità e quindi non è nemmeno strano pensare come la prima evangelizzazione dell'Europa è avvenuta in questo modo, attraverso le comunità che San Benedetto ha spedito di qua e di là. Già prima un primo annuncio era stato fatto e anche l'annuncio era continuamente accompagnato in giro dal sorgere di comunità che vivevano l'unione, l'amore reciproco gli uni gli altri. Basta che pensiate, Santo Eusebio di Vercelli, pensate Sant'Ambrogio a Milano, pensate Sant'Agostino in Africa, San Basilio in Asia Minore, eccetera. Questi vescovi com'è che predicavano? La loro predicazione, molto bella, era accompagnata dal sorgere di comunità in cui essi stessi vivevano. Di modo che la gente che ascoltava le loro predicazioni, che noi possediamo ancora, la gente che li ascoltava avevano sott'occhio una comunità che viveva l'amore gli uni gli altri. E poi San Benedetto che ha mandato in giro per l'Europa i suoi monaci, per vivere l'amore gli uni gli altri, vivere comunitariamente, e così è avvenuta l'evangelizzazione dell'Europa. Oggi stiamo parlando, sollecitati dal Papa, di nuova evangelizzazione dell'Italia, e veramente ci accorgiamo che c'è bisogno, perché milioni di italiani sono dipendenti dai maghi, hanno fede nei maghi, e basta. E penso che non sia solo in Italia, ma che questo modo di vivere sta dilagando nel resto dell'Europa e dell'America e nel mondo cristiano. C'è bisogno di una evangelizzazione nuova, cioè da capo. E come avverrà? Non avverrà con le predicazioni, ma con le predicazioni accompagnate da quel che si vede. E allora non troviamo strano che anche in Italia il Signore ci ha già pensato prima del Papa. E prima che il Papa dicesse la parola nuova evangelizzazione, e il Signore ha pensato a far sorgere qua là nuove comunità piccole, sparse un po' ovunque, perché l'annuncio del Vangelo si è accompagnato dal vedere, perché l'uomo ha bisogno più di vedere che di ascoltare, e l'uomo è capace di ascoltare solo dopo che ha visto o mentre vede. Quindi sentiamo veramente come queste parole di Gesù sono attuali per oggi, per noi. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. È importante che il mondo sappia che ci sono dei discepoli di Gesù, perché se ci sono dei discepoli c'è anche il Maestro. Quindi questo che siete miei discepoli non è che noi ci dobbiamo manifestare come discepoli di Gesù così con le parole, perché sappiano, no, devono vedere qual è l'insegnamento del Maestro, devono arrivare a conoscere Gesù attraverso l'amore di uni degli altri dei suoi discepoli. Da questo tutti sapranno. Quindi l'amore di uni per gli altri è la missione attiva, molto attiva. Noi siamo abituati ad operare questa parola attivo per le comunità di suore o di preti o di frati che lavorano nella società a servizio dei poveri, dei ragazzi, degli orfani, di quelli che chiamiamo di vita attiva. E pensiamo che quelle di vita contemplativa invece non siano attive. Ma la missione, la vera missione attiva, dove sta? Secondo Gesù è qui, se avete amore gli uni per gli altri, quindi anche i monasteri di clausura, se si amano gli uni gli altri, sono vita attiva per il regno di Dio. E quelle comunità di frati o di suore che lavorano per gli handicappati, per gli anziani, per i bambini, sono attive per il regno di Dio, non perché fanno questi servizi, ma se si amano gli uni gli altri. Se invece si mangiano le une le altre, non sono di vita attiva, sono di vita distruttiva per il regno di Dio. Ma voi non dovete pensare né alle suore né ai frati, perché non siete né suore né frati, tranne una. Ma pensate alle parrocchie, alle comunità. C'è attività per il regno di Dio se c'è amore gli uni per gli altri, anche se questo amore gli uni per gli altri costa, anche se costa. Anzi, ed è soprattutto perché costa, perché c'è dentro lo stesso spirito di Gesù che si offre fino alla morte. Questo è anche molto bello, che la missione dei discepoli di Gesù sia fondata sull'amore di uni per gli altri. È molto bello perché libera i discepoli dalla preoccupazione di dover essere chissà che per poter essere attivi nel regno di Dio. C'è un po' l'idea che per essere discepoli attivi nel regno di Dio bisogna avere una cultura, una giura anni di studio, oppure che bisogna avere chissà quali doti e capacità. Qui il comando di Gesù ci libera da queste preoccupazioni. L'amore gli uni per gli altri, sono capaci tutti di averlo. Se c'è amore per Gesù, sono capaci. Cioè, non c'è ostacolo né nella cultura, tanta o poca, né nell'intelligenza, tanta o poca, né nella razza, né nel colore, né nella lingua, lì non ci sono ostacoli. È possibile. Se avrete amore gli uni per gli altri, tutti sapranno che siete miei discepoli e quindi conosceranno me, questo è sottinteso, perché è Gesù il Salvatore, è il conoscere Gesù ed entrare in comunione con Lui che porta gli uomini dal Padre. Queste parole Gesù le ripeterà in altri termini quando pregherà il Padre nel capitolo 17, sempre del nostro Vangelo, nella preghiera che di solito chiamiamo la preghiera sacerdotale, ma possiamo chiamarla anche con altre parole. Comunque lì cosa dice Gesù alla fine quella preghiera? Prego non solo per questi, ma per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Amarsi gli uni gli altri come Gesù ha amato e come lui ama il Padre. Perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Così tutti sapranno che siete miei discepoli, perché il mondo creda. Così tutti sapranno che noi siamo discepoli di Gesù e in questo modo vedono la presenza di Gesù e l'insegnamento di Gesù e la sua forza e il suo spirito. Così sono orientati a Lui, se c'è l'amore gli uni per gli altri. Se non c'è l'amore gli uni per gli altri, una tentazione dei discepoli è quella di attirare a sé, invece di attirare a Gesù. Se invece c'è l'amore gli uni per gli altri, c'è anche la custodia da questa tentazione di attirare a sé. Simon Pietro gli dice: Signore, dove vai? Oh, ma guarda un po'. Simon Pietro non ha badato al comandamento nuovo di Gesù, a questo testamento, a questa grandezza. Simone è rimasto fermo alla parola precedente. Dove vado io, voi non potete venire. Signore, dove vai? Pietro, curioso e in qualche modo superficiale, che non ha badato al centro del discorso di Gesù. Per ora, risponde, dove io vado, per ora, tu non puoi seguirmi, per ora, mi seguirai più tardi. Come dire, anche tu, Pietro, non sei meglio degli altri, tu non puoi seguirmi. Cosa vuol dire? Gesù aveva detto a tutti, seguimi, ai suoi discepoli, e adesso impedisce di seguirli? Eh sì, perché questa è l'ora in cui Gesù si manifesta come il Salvatore, anche per i suoi discepoli. La morte di Gesù è la salvezza, anche per i suoi discepoli, devono essere salvati anche loro, quindi deve morire lui da solo prima. I suoi discepoli non possono essergli compagni nella salvezza del mondo, anch'essi hanno bisogno di essere salvati. Seguiranno dopo i discepoli nell'offerta della vita, ma la loro morte dei discepoli, la loro offerta della vita non sarà la salvezza del mondo, sarà testimonianza di Gesù Salvatore. Quindi adesso Gesù deve morire da solo, non lo può seguire nessuno, nessuno può essergli compagno nella morte. Pietro disse, perché non posso seguirti ora? Perché no? È abbastanza, come sempre, cocciuto Pietro, fermo nelle sue idee, ha un maestro, ma non è molto propenso a imparare e non accetta volentieri il dopo, come l'altra volta capirà il dopo, lui voleva capire subito e qui anche vuole capire subito. Darò la mia vita per te. Quasi che Pietro volesse evitare la morte di Gesù. Do io la vita per te. Ma la vita di Gesù, la morte di Gesù non può essere sostituita con la morte di un altro. E la morte di Gesù non può essere evitata. E Pietro è sempre lì che vuole evitare la morte di Gesù. Addirittura lotta se stesso per evitare la sua morte, ma non può essere evitata la morte di Gesù, perché è la sua morte che è salvezza del mondo. rispose Gesù, darai la tua vita per me? In questa domanda di Gesù sentiamo, non so, forse compassione per Pietro, o forse anche un po' una presa in giro del suo orgoglio, del suo sentirsi pronto a tutto, mentre non ha forza per far nulla. Dare la vita è l'amore più grande, è un amore divino, e Pietro non ce l'ha finché non lo riceve, e lo riceverà solo con la morte di Gesù. Quindi darai la vita per me non è possibile, non sei capace, non ce l'hai questa forza, perché io non sono ancora morto perché tu la possa ricevere. È solo con la forza dello Spirito Santo che Gesù ci dona con il suo sacrificio, è solo con quella forza che noi possiamo offrirci fino a dare la vita. L'uomo non è capace. In verità ti dico, ecco cosa sarai capace di fare tu. Non canterai il gallo, cioè non passano molte ore, prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Ecco ciò di cui è capace Pietro. Pietro non è stato attento a capire dalle parole di Gesù i disegni di Dio, e quindi non riesce a farli propri, e nemmeno ad accogliere l'amore di Dio, la pienezza dell'amore, per cui il gallo canterà vittoria, la vittoria delle tenebre anche su di te. Il gallo che canta, per allora, non era il gallo che sveglia, no, il canto, non era capito come la sveglia del mattino, ma era capito come il canto di quell'animale che evidenzia la presenza ancora delle tenebre, perché canta di notte. Quindi è un canto che evidenzia la vittoria del maligno. Vincerà il maligno su di te. Canterà vittoria la notte, la tenebra, anche su di te, come ha cantato vittoria su Giuda. Benché in modo diverso, Pietro rinnega Gesù. Non danneggia, non cambia la situazione il rinnegamento di Pietro, almeno non lo cambia sostanzialmente. Però il suo cuore è quello di uno che non sa manifestarsi discepolo. Nessuno saprà che lui è discepolo. Pietro si sente tutto sicuro lui. Non c'è amore gli uni per gli altri in Pietro in questo momento. Per questo, dalla sua vita, non si capisce che è discepolo del Signore. Lui stesso lo negherà. Non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Questo orgoglio di Pietro che gli impedisce di lasciarsi amare, di dipendere dagli altri, di sentirsi uno di tutti, si mette sempre in evidenza così. Ecco quindi che nessuno saprà che lui è discepolo, come succede anche a noi quando vogliamo in qualche modo essere io, e nessuno vede che sei discepolo del Signore, neanche se fai miracoli col tuo io. Da questo sapranno se avrete amore gli uni per gli altri. E Pietro rinnega, non passano molte ore, prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Ecco ciò di cui è capace Pietro. Pietro non è stato attento a capire dalle parole di Gesù i disegni di Dio, e quindi non riesce a farli propri, e nemmeno ad accogliere l'amore di Dio, la pienezza dell'amore, per cui il gallo canterà vittoria, la vittoria delle tenebre anche su di te. Il gallo che canta, per allora, non era il gallo che sveglia, no, il canto, non era capito come la sveglia del mattino, ma era capito come il canto di quell'animale che evidenzia la presenza ancora delle tenebre, perché canta di notte. Quindi è un canto che evidenzia la vittoria del maligno. Vincerà il maligno su di te. Canterà vittoria la notte, la tenebra, anche su di te, come ha cantato vittoria su su Giuda, benché in modo diverso Pietro rinnega Gesù. Non danneggia, non cambia la situazione il rinnegamento di Pietro, almeno non lo cambia sostanzialmente. Però il suo cuore è quello di uno che non sa manifestarsi discepolo. Nessuno saprà che lui è discepolo. Pietro si sente tutto sicuro lui, non c'è amore gli uni per gli altri in Pietro in questo momento. Per questo dalla sua vita non si capisce che è discepolo del Signore, lui stesso lo negherà. Non canterai gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Questo orgoglio di Pietro che gli impedisce di lasciarsi amare, di dipendere dagli altri, di sentirsi uno di tutti, si mette sempre in evidenza così. Ecco quindi che nessuno saprà che lui è discepolo. Come succede anche a noi quando vogliamo in qualche modo essere io, nessuno vede che sei discepolo del Signore, neanche se fai miracoli col tuo io. Da questo sapranno se avete amore gli uni per gli altri. E Pietro rinnega anche di essere discepolo, oltre che rinnegare in questo modo la presenza e la salvezza di Gesù. Ecco, qui si concludono i nostri esercizi con queste parole, e penso che sia provvidenziale anche questo, così noi fatti gli esercizi non sentiamo di essere chissà chi o chissà che. Non possiamo presumere di noi stessi, altrimenti anche a noi capita una parola come quella che è capitata a Pietro: non canterai il gallo prima che m'abbia rinnegato tre volte. Quindi, terminando in questo modo, andiamo a casa, tornate alle vostre occupazioni con umiltà, dando fiducia soltanto a Gesù, non a voi stessi, a quel che avete fatto, o a quel che avete pregato, a quel che avete meditato. Date fiducia solo a Gesù, mantenendo l'amore di uni per gli altri. E allora la vostra vita sarà una missione, sarà un segno per Lui, per Gesù, e sarà un dono di Dio per il mondo nel quale vi troverete. Siamo dati Gesù Cristo.